Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Erano perseveranti nell'insegnamento degli Apostoli e nella frazione del pane. Chiediamo anche per noi questa perseveranza, questa assiduità alla parola del Signore, all'ascolto, all'insegnamento degli Apostoli.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 5, dal versetto 17. Si levò allora il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di gelosia, e presi gli apostoli li gettarono nella prigione pubblica. Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: «Andate e proclamate al popolo nel tempio tutte queste parole di vita». Udito questo, entrarono nel tempio sul far del giorno e si misero a insegnare. Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il Sinedrio, cioè tutto il Senato dei figli di Israele. Mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. Ma gli inservienti, giunti sul posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: «Abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata e le guardie che stavano davanti alle porte, ma quando abbiamo aperto non vi abbiamo trovato nessuno». Udito queste parole, il comandante delle guardie del Tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi a loro riguardo che cosa fosse successo. In quel momento arrivò un tale a riferire loro: «Ecco, gli uomini che avete messo in carcere si trovano nel tempio a insegnare al popolo». Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Parola di Dio.
Prima di lasciare la parola, mi pare che valga la pena correggere o precisare al versetto 20 la traduzione. Il testo della CEI dice: andate, eccetera, e parlate nel tempio al popolo. Mi pare che traduca tutte queste parole di vita, tutte queste parole di vita, mi pare che dica la CEI. Ecco, il testo, che non è la stessa cosa probabilmente, almeno in questo caso, del testo che dice esattamente tutte le parole di questa vita. Quindi vita non è una qualifica delle parole, sono parole di vita, sono parole di morte, sono parole eccetera. In questo caso è una qualifica probabilmente della via, della comunità, della nuova iniziativa di Dio. Dite tutte le parole di questa vita. Abbiamo già visto che ci sono altri nomi, la via, eccetera, e così qui è possibile, e quindi in questo caso converrebbe mantenere questa traduzione che rispetta un significato un po' diverso probabilmente. Questa vita è simile a questa via, e quindi si riferisce alla, diciamo, la nuova rivelazione o la nuova proposta da parte di Dio, è una qualifica della comunità, è possibile. Ecco, comunque, detto questo, vi lascio subito la parola.
Ma approfitto perché c'è silenzio, no? Ma non è che approfondisco, però solo l'impressione, no, di questa descrizione che sono stati messi tutti in carcere, e che i sadducei sono pieni di gelosia, di livore, dice qui, comunque di gelosia, di zelo, che li ha fatti arrestare, chiusi in carcere, e che avviene questo miracolo. Mi pare che continua il discorso di ieri, quando tu dicevi è un momento di trasfigurazione, questo brano che abbiamo commentato ieri, è un momento che appunto Dio interviene con tanti miracoli, tanti segni e prodigi per affermare questa nuova via. E qui continua questo discorso, il fatto che vanno a verificare, che li trovano nel Tempio a predicare quando li avevano messi in carcere chiusi con la custodia, e li trova che stanno predicando nel Tempio questa appunto nuova via, capiscono che non c'è niente da fare, che ormai stanno perdendo terreno questo sinedrio e questi capi. E appunto perché sono delle cose talmente grosse che non possono essere negate, quindi così, a me è piaciuto solo anche la descrizione come viene fatta, no? Che mette molto in rilievo appunto questa presenza del Signore attraverso l'angelo che fa queste cose, che lasciano chiuso il carcere. E loro non ci sono più, insomma, voglio dire che è una cosa grossa, ecco.
Ma a me, così, è proprio un'impressione, il fatto che appunto questo angelo porta fuori dal carcere gli apostoli, che escono in un certo senso a porte chiuse, si direbbe, non so, mi è venuto da pensare a Gesù che entrava a porte chiuse quando gli apostoli erano riuniti, non so, una certa assonanza, come a dire che siamo davvero in una nuova realtà, in una nuova, forse gli apostoli partecipano in qualche modo di questa, sì, anche se a noi può sembrare un po' spettacolare, dico, ma escono cose, sì. Insomma, l'angelo che li conduce fuori, però evidentemente è la resurrezione del Signore Gesù che li tocca, li coinvolge e permette anche questa cosa, ecco. E poi avevo pensato che in fondo quello che sta avvenendo è la risposta di Dio alla preghiera che gli apostoli avevano fatto quando erano stati minacciati dal Sinedrio, tornando dai loro fratelli, e avevano pregato, dice, volgi, Signore, lo sguardo alle loro minacce, concedi ai tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la tua parola, stendendo la tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Quindi anche questo è un, in fondo, un prodigio che il Signore sta compiendo nel nome di Gesù, il liberarli perché possano continuare a predicare, a proclamare appunto questa nuova via.
Anche una cosa proprio forse secondaria, quando dice sommo sacerdote quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducei, questa è la vecchia CEI, non so, la nuova si dice un'altra parola per dire setta. Comunque, il greco ha quella parola che poi in italiano è vicina nel suono a eresia, ma qui sarebbe forse troppo forte tradurre eresia, e non sarebbe esatto, perché si tratta di un partito, di una corrente, così anche lo usa il greco classico, e anche, ho visto nel commento, ma anche Paolo, che dice al capitolo 24, versetto 14, dice, parlando della via, insomma, del nuovo movimento,
davanti a Felice.
A Felice dice questa via che loro dicono setta, oppure con questa parola, insomma, sì. Mi fa pensare che veramente si tratti di questi movimenti presenti al tempo di Gesù, questi giudaismi, possiamo dire, in cui anche sebbene combattuta, però anche la comunità di Gesù la vediamo nel Tempio che insegna, certamente sì, certo. Ostacolata, perché è una via nuova, diversa, però io non sento che qui ci sia, come ho letto anche in commenti, sia quello di Don Giuseppe, quelli insomma di Don Giuseppe, sia appunti che avevo io da altre letture, che si voglia trovare qui una condiscendenza verso il Tempio prima che si compia la rottura, quindi gli apostoli vanno ancora nel Tempio. Non mi sembra, mi sembra il luogo naturale invece in cui i discepoli di nuovo ritornano. Certo che per richiamare ancora la preghiera che hanno fatto gli apostoli, mi sembra che qui Luca voglia dimostrare proprio questo, che loro hanno avuto una forza enorme nel continuare a predicare, perché poi il miracolo ha la funzione di mostrare la potenza di Dio, che forse suscita anche l'intervento di Gamaliele dopo a loro difesa: non vi capiti di combattere contro Dio, perché sono liberati per essere di nuovo poco dopo imprigionati. E quindi forse quello che vuol far vedere questa pagina è il grande coraggio che hanno ricevuto dalla loro preghiera, dalla preghiera che faceva loro le parole del Salmo 2, però in altro modo, non che Dio intervenga a colpire sulla guancia gli avversari, ma che dia loro la forza di annunciare. Questo si vede, una grandissima forza, anche l'intervento straordinario, che però non è per sempre, ha solo una funzione dimostrativa della potenza di Dio, ma poi dopo, poco dopo, saranno picchiati, saranno gravemente redarguiti.
L'ultima cosa che diceva la Sara anche a me ha fatto impressione, cioè il fatto che qui appunto arriva l'angelo e risolve la situazione. No, tra l'altro dice gli apostoli, quindi può anche lasciare pensare che fossero stati arrestati tutti, quindi una situazione al limite, ecco, anche per la piccola comunità che stava, che aveva qui le sue colonne, le sue basi, eccetera. Quindi una situazione al limite, così risolta miracolosamente, ma anche così in modo molto soave, ecco. Un po' quello che diceva anche la Gemma, sembra proprio un momento di trasfigurato, cioè tutto bello. E forse anche, e aggiungo, mi sembra che possa essere una, come dire, una rassicurazione ancora anche per loro, che Dio davvero li protegge, ecco. Però non sarà per sempre. Anche a me ha fatto impressione, perché basta andare avanti un po', troviamo Stefano, ecco. Ritroviamo Pietro in carcere, sarà ancora liberato, ma poi Giacomo ucciso. Quindi voglio dire, è un momento, ecco, un momento importante che forse serve anche proprio per rincuorare, per dare così la sicurezza che appunto sono sotto l'ala di Dio, ecco, e se vuole li salva. Il problema è che è un po' come Gesù, cioè il Padre l'ha salvato, però a un certo punto la croce c'è. E quindi mi sembra che si comincia a intravedere, ecco, che sì, l'angelo li salva, però ci sarà un però, ecco.
Ma stamattina abbiamo detto il Salmo 77, in cui c'è tutto il racconto dell'indurimento del faraone, e qua a me fa sempre un po' lo stesso effetto, cioè leggere questo brano dopo quello di ieri, in cui si parla di grandi segni e prodigi nel popolo, l'ombra che guariva e i malati portati e tutti erano guariti, e l'effetto è: furono pieni di gelosia. Per cui appunto prima si dice: per le mani degli apostoli avvenivano segni e prodigi grandi, e qua si dice subito: misero le mani sugli apostoli e li posero in prigione. Poi, dopo la loro liberazione, il fatto di non trovarli in carcere con tutte le porte chiuse e tutti i sorveglianti a posto, si dice che furono perplessi riguardo a questa cosa. È la stessa parola che è usata per le donne quando vanno al sepolcro e trovano il sepolcro vuoto e la pietra ribaltata. E ci sono questi due annunci: l'angelo che annuncia alle donne il Signore è risorto. Qui viene uno che annuncia: ecco, quegli uomini sono nel Tempio e predicano, quelli che voi avevate messo in prigione, con un risultato esattamente opposto. Ecco, le donne corrono per dare l'annuncio e questi mandano invece di nuovo per metterli in prigione di nuovo. Cioè fa molta impressione questa possibilità che abbiamo dentro di non vedere i segni, i prodigi, e di non riconoscere la mano del Signore, anche quando sembrerebbe così evidente. Eppure è una possibilità che abbiamo dentro il cuore, di indurire e di rimanere abbagliati, accecati dagli stessi interventi di Dio.
Sì, raccogliamo, e questa è un po' l'introduzione, l'evento che viene raccontato, il miracolo, poi al seguito, ecco, alla riunione del Sinedrio. E quindi, raccogliendo le vostre osservazioni, credo che sia giusto. Il problema è che riguardo alla qualifica dei sadducei, come in greco eresis, il fatto è che eresis non vuol dire eresia, eresis vuol dire partito, fazione, setta, insomma vuol dire questo eresis, non vuol dire eresia. E poi naturalmente eresia è una qualifica negativa, ma l'uso anche qui di eresis è neutro, come dimostra anche il testo che ha citato Sara prima, il capitolo 24, è attribuita proprio alla comunità dei credenti in Gesù, che è un eresis. Paolo dice: io rendo culto a Dio, ecco, secondo quella forma che chiamano eresis, ecco, eccetera, insomma, quindi non la chiama lui così, però la sottolineatura di Luca è molto significativa ancora, già al capitolo 4 all'inizio, e qui ancora si parla dei sadducei e li si qualifica, si parla del sommo sacerdote, di quelli con lui, li si qualifica come sadducei. e si dice che appunto è una linea, è un partito. E una mezza parola solo per quel che si può raccogliere, è molto difficile stabilire la storia dei Sadducei, anche perché sembra che non abbiamo scritti dei Sadducei stessi, perché sono stati tutti distrutti quelli che c'erano, cioè i Sadducei c'è una specie di damnatio nominis, ma non da parte dei credenti in Gesù, ma da parte delle fazioni dentro a Israele. Queste fazioni nascono nel secondo secolo avanti Cristo, al tempo, noi le abbiamo visto, al tempo dei Maccabei, con tutti quegli, lì nascono le contrapposizioni, le fortissime, tra farisei e sadducei c'era un'inimicizia fortissima, succedeva a volte che c'erano anche omicidi, non è che fosse una cosa semplicemente ideologica, ecco, un problema grosso. E anche nelle altre fazioni all'interno, che ha portato poi a la guerra che poi scoppierà di qui a non molto, decenni dopo, è stata anche, come è noto a tutti gli storici, questo è stata anche una guerra, contemporaneamente una guerra civile, come spesso avviene anche in Italia, è stata così, no? È stata anche una guerra civile, cioè tra loro ci si ammazzava dentro Gerusalemme, chi aveva il controllo, eccetera. Quindi i partiti della guerra, e poi anche i Sadducei, che sono poi considerati collaborazionisti dei Romani, a un certo punto sono sterminati, e comunque con la fine del Tempio sono spariti, ecco, ovviamente come partito naturalmente. La loro origine sembra che risalga proprio, sono famiglie sommo-sacerdotali che non si sono separate da Gerusalemme quando c'è stata la dissoluzione dei Sadduciti, cioè delle famiglie sacerdotali. Alcuni sono andati via, alcuni sono andati eccetera, e alcuni sono rimasti e hanno collaborato. Comunque, detto questo, a me sembra molto interessante questo aspetto che anche Luca richiama e che a Luca certamente interessa molto, e che dà anche per scontato per certi aspetti le sue fonti e lui stesso. Vediamo la fine del brano di oggi, quanto Luca ci tiene a sottolineare che non usarono la violenza perché temevano di essere lapidati dal popolo. Quindi quanto ci tiene a contrapporre il popolo ai Sadducei, e quanto ci tiene, per contro, l'avevamo già visto, a sottolineare la benevolenza del popolo, l'ammirazione del popolo per i credenti in Gesù. Per questi, e certamente non è a caso che ricorda questo, vuole sottolineare quanto, ecco, quanto sia affidabile questo movimento, eccetera. E ci sono certamente dei nemici, ci sono dei, sono i Sadducei però, e i Sadducei però erano invisi anche agli altri, al popolo, erano invisi ai farisei e così via, quindi è un quadro che emerge qui. Ecco, detto questo, mi premeva sottolineare quello come l'ho percepito io, e questo è Dio che prende in giro i Sadducei. Cioè la maggior parte del racconto è drammatizzato il racconto, la maggior parte del racconto, che non è lungo, è speso passo per passo per dire, non ci sarebbe bisogno, il lettore lo capisce da sé, no, chi racconta, Luca, dice che furono liberati improvvisamente, non racconta neanche come. Gli apostoli non hanno pregato per essere liberati, non hanno la possibilità di uscire dal carcere. Interessante il parallelo che ha fatto Maria Linda, però c'è anche una differenza, che Gesù entrava a porte chiuse e usciva, entrava a porte chiuse perché lo voleva lui, ma gli apostoli, non si dice che gli apostoli avevano la qualità di poter uscire. E qui è un intervento di Dio che li libera, ecco, il comando che dà l'angelo è centrale, cioè è Dio che prende in giro il Sinedrio e fa trovare i dodici di nuovo a proclamare proprio nel Tempio al popolo la stessa cosa. E quindi e questo è, mi sembra, quello a cui tiene Luca, che è una cosa molto sì, da sottolineare questa, come c'è una, è presentato come una, un intervento di Dio che sta dalla parte degli apostoli contro il Sinedrio, e di fronte a questo non si sa cosa fare, non si sa cosa dire, è ovvio, no? Questo è, mi sembra una cosa molto, molto significativa. Si può finire tornando a quell'osservazione, le parole di questa vita, è molto bello, piace molto. Sono espressioni che non sono del tutto nuove, come la via era anche una delle designazioni degli Esseni, che si chiamavano la via, oltre all'unione, eccetera, così anche questa, non so se ha trovi riscontri, è molto bella. Le parole di questa vita, la parola di questa vita è una designazione, io immagino, della comunità. E le parole di questa vita indica una via che è quella che appunto la comunità percorre. Ecco, erano perseveranti. Anche noi abbiamo detto, chiediamo questo dono per tutti nell'ascolto della parola del Signore, nella lezione. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. E preghiamo perché sia il Signore a guidare i passi della Chiesa per l'annuncio di Gesù morto e risorto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il Papa nella sua fatica, per chi gli è vicino e per chi lo consiglia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro Paese in questo tentativo di ripartenza, per la saggezza di chi ha una qualche autorità e per la prudenza di tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E anche perché la solidarietà di questi mesi non sia sopraffatta ora da litigiosità o da interessi di parte. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E sempre apriamo gli occhi del cuore su tutti quelli che davvero fanno più fatica a vivere. Soprattutto preghiamo per quanti arrivano o vorrebbero arrivare in Europa, perché ci siano giorni buoni anche per loro. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per tutti quei cristiani che sono perseguitati in qualche modo, perché davvero possano fare, perché possano sperimentare l'aiuto e la protezione dell'angelo di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei ringraziare il Signore per la tanta gioia che mi ha mandato ieri, facendomi sentire tutti da tutto il mondo, e tutti quelli che conosco e anche tanti altri. E quindi ho l'impegno anche di pregare di più per loro, per tutti, e che il Signore mi dia perseveranza, fedeltà per i giorni che mi restano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E poi ricordiamo oggi Don Nino Solieri, che compie gli anni, anche per il suo esempio, il suo servizio, anche per gli ultimi suoi anni. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Io vorrei pregare ancora per Adriana, per il suo riposo nel Signore, anche per tutti i suoi familiari, in particolare per due nipoti che l'hanno assistita, l'hanno curata in questi ultimi mesi, perché il Signore le consoli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ecco, raduniamo tutte le intenzioni della nostra comunità tutti quelli che ci seguono anche in questo momento e che mettono la loro preghiera, le loro intenzioni nella nostra Eucaristia. Preghiamo. Preghiamo, Dio, nel nome del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.